Trump non esclude una recessione, c'è grande incertezza sui dazi e la borsa americana scende bruscamente, con cali concentrati soprattutto sul settore tecnologico e Tesla che perde quasi l'8%, il tutto mentre l'amministrazione americana tenta di portare russi e ucraini al tavolo di trattative. In Arabia Saudita oggi iniziano gli incontri ufficiali tra la delegazione di Kiev e quella di Washington. L'Europa ragiona sul riarmo, la politica italiana si divide anche all'interno degli schieramenti, ma a Bruxelles oggi si guarda soprattutto al piano sui migranti di von der Leyen. Si prospetta un ordine di rimpatrio europeo, non si escludono gli hub in paesi terzi come per quelli albanesi dell'Italia. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, è finita la pacchia, eh? Dai!
Oh no, ancora Spezia! Si salvi chi può, ma quando torna la Giulia?
24 Mattino di Simone Spezia.
Lauricella Santoro, fate il favore, questa settimana conducete voi.
Prima cosa di giornata, grazie all'amica Giulia Crivelli per avermi sostituito meravigliosamente in questi giorni e aver concesso un po' di riposo, eh? Dunque, una delle poche cose che abbiamo imparato, penso, tutti negli anni, tutti noi che abbiamo guardato con una certa attenzione ai mercati e all'economia, che il grande problema dei mercati e dell'economia non sono solamente le azioni che si mettono in campo, ma la gigantesca incertezza, cioè l'incertezza. Quando arriva l'incertezza, i mercati crollano. È assodata questa cosa. Banalmente non sai che cosa succede e quindi non investi, non compri azioni. Se sei un'azienda, fermi gli investimenti, quindi rallenta l'economia. Ed è esattamente quello che sta succedendo. Agli amici che ascoltano questa trasmissione e che sono degli appassionati di Donald Trump, questa cosa va chiarita con una certa nettezza, che di questi primi giorni, primi mesi dell'amministrazione americana non si capisce nulla, va bene? Perché se prendiamo l'esempio dei dazi su Canada e Messico, i dazi su Canada e Messico li ha annunciati all'inizio di febbraio, poi ha detto che sarebbero partiti nella prima settimana di febbraio, dopodiché ha deciso di ritirarli e poi ha detto partiranno il 4 di marzo. Il 4 di marzo sono partiti, il 5 marzo ha tolto i dazi sul settore automobilistico e il 6 marzo ha tolto gran parte dei dazi su Canada e Messico. Ma come, se sei un'azienda, come fai a lavorare in queste condizioni? Dai! Ma anche un normale cittadino, ma come si fa a lavorare così?
Saranno cazzi veri!
Già! Poi dice, le borse scendono. E te credo che scendono! Già, metti la cera, togli la cera. Però quello è un allenamento che qualche senso lo ha. Quando, come dice Lauricella, mi dice, metti la cera, togli la cera. Come i dazi. Però quello è un allenamento, aveva senso perché insegnava a Karate Kid come fermare, no, i colpi. Per chi ricorda il film, naturalmente, poi... se non lo sapete, tanto basta andare su YouTube, metti la cera, togli la cera, lo trovate, è facile. E poi, come nota bene Marco Valsani, oggi sul Sole 24 Ore ci sono un sacco di altri elementi. Ci sono tutti i tagli effettuati dal dipartimento di Elon Musk, che è quello che si deve occupare di tagli alla pubblica amministrazione, che sta agendo non solo in maniera indiscriminata, ma anche senza chiarezza e senza trasparenza, senza capire esattamente cosa succede. Ora immaginate di essere una grande azienda che decide di fare un investimento negli Stati Uniti basandovi su delle regole esistenti e su degli incentivi che ci sono. Allora uno può legittimamente decidere di tagliare quegli incentivi perché decide che quegli incentivi non sono più strategici. Però A, non lo fai da un giorno all'altro perché un'azienda programma un investimento su una su basi di medio-lungo periodo. Secondo, se lo tagli, lo tagli. Non è che lo tagli e poi dici non lo taglio più e poi non si capisce se l'hai tagliato o se non l'hai tagliato. È questo il punto. È tutto estremamente confuso. Tanto che dopo un periodo nel quale Donald Trump ha detto guardate, non è che iniziamo un'altra ha iniziato un'altra volta con Donald Trump, ragazzi miei, è la principale economia del pianeta e quindi adattiamoci al fatto che se questi fanno qualcosa e se questi precipitano in una recessione, se questi precipitano in un crollo di mercato, i problemi riguardano tutti, perché che piaccia o non piaccia a chi predica il nazionalismo e l'autarchia, i mercati sono interconnessi e ci sono decine di investitori internazionali che operano su tutti i mercati e quindi se le cose vanno male da una parte non è detto che le cose vadano meglio dall'altra, e quindi teniamola là perché questo elemento è rilevante. Stavo dicendo, dopo aver detto per mesi che l'America esploderà in una crescita straordinaria, ieri intervistato, l'altro ieri, adesso non mi ricordo, intervistato da Maria Bartiromo su Fox News, lei gli chiede, lei prevede una recessione per quest'anno e quindi un calo al prodotto interno lordo che si protragga per un determinato tempo, per due trimestri, almeno? E Trump di fatto non risponde.
I hate to predict things like that. There is a period of
transition. Odio prevedere cose di questo genere. Ci sarà un periodo di transizione perché quello che stiamo facendo è veramente grande. Stiamo portando la ricchezza indietro verso l'America. È una grande cosa e ci sono sempre periodi così. Ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà un periodo di assestamento. Beh, avrebbe fatto meglio a dirlo in campagna elettorale, Poi possiamo discutere se quali saranno le conseguenze a lungo, a medio e lungo termine di tutto questo e di tutta questa confusione. Le grandi società che si occupano anche di previsioni, le grandi banche, non solo, dicono che stanno crescendo le prospettive di recessione negli Stati Uniti. Però le previsioni sono quello che sono e ci siamo abituati a prenderle col beneficio di inventario.
Non starei mica diventando complottista?
No. Buongiorno, si fa per dire, è martedì 11 marzo, sono le 6:37 minuti e 15 secondi. C'è Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.
Uè, Spezia, allora, hai finito la vacanzetta?
Sì. Ho fatto 5 giorni belli, rilassanti, che mi hanno consentito di staccare da tutto questo. No, non è vero, non è vero. La preoccupazione per le sorti del pianeta, ovviamente, è sempre nella mia testa. E Lauricella,
sì, sì.
È inutile che fai segni così, perché sto sempre là. Comunque, i giornali uno li legge, il mestiere è quello, e quindi uno è inevitabilmente sempre dentro. Su tutto questo, la Casa Bianca ha minimizzato il crollo di Wall Street di ieri, con il Dow Jones che lascia sul terreno il 2% e il Nasdaq perde il 4%. Vi segnalo che ieri Tesla è arrivata a livelli che non si vedevano dal 5 novembre, quindi da prima delle elezioni, livelli toccati al ribasso in una giornata particolarmente negativa per Elon Musk, perché X, il social network del quale è proprietario, l'ex Twitter, è stato anche sottoposto ad un attacco hacker che lui ha sostenuto provenire dall'Ucraina. Dunque, in tutto questo, in tutta questa situazione di grande incertezza circonda anche la vicenda ucraina, dove i combattimenti proseguono. Gli scontri più gravi in queste ore sono nella regione russa del Kursk, dove gli ucraini sembrano alla vigilia di una generale ritirata dalla zona occupata lo scorso agosto. Nella notte i russi hanno attaccato Odessa con droni, provocando diversi incendi nella notte dell'altro ieri, mentre questa notte un attacco con droni è stato lanciato su Mosca, lo ha riportato la TASS. Le forze armate russe hanno abbattuto 7 velivoli senza pilota, ma per sicurezza sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli in 2 aeroporti. Il tema però è quello diplomatico, perché il presidente ucraino Zelensky è arrivato ieri in Arabia Saudita, dove oggi inizieranno colloqui che vengono definiti cruciali tra funzionari ucraini e statunitensi per porre fine alla guerra con la Russia, o quantomeno per arrivare ad una tregua dopo il disastro al quale abbiamo assistito nello studio ovale pochi giorni fa, nel confronto tra lo stesso presidente Volodymyr Zelensky e l'attacco ricevuto dal vicepresidente americano J.D. Vance e da Donald Trump. Kiev sarebbe pronta a proporre un cessate il fuoco parziale con la Russia, in particolare per quanto riguarda gli attacchi con droni e missili a lungo raggio e operazioni di combattimento nel Mar Nero. Questa è la fonte del Financial Times. L'idea è ancora una volta che si arrivi alla firma di quell'accordo che giornalisticamente viene chiamato ancora accordo sulle terre rare. In realtà è un accordo, come abbiamo ribadito in più di un'occasione, sui minerali critici, perché non sono tanto le terre rare la questione, quanto appunto le materie prime critiche. Ce ne sono tante e importanti in Ucraina, e l'America vorrebbe far parte dello sfruttamento di tutto questo. In uno scenario internazionale che vede ancora tensioni a Gaza, dove l'esercito israeliano ha effettuato attacchi aerei proprio sulla striscia, dove sarebbe in vigore una tregua tra Israele e Hamas dal 19 gennaio, laddove Hamas ha detto che non rinuncerà all'armamento delle fazioni palestinesi nemmeno se venisse istituito uno Stato palestinese. Tensioni in Siria, dove riesplosa la violenza a 3 mesi dalla fuga di Assad, e molti si interrogano in queste ore su quanto, come possiamo definirlo, su quanto credito sia stato dato al nuovo leader siriano al-Jolani, nel momento nel quale si racconta di operazioni militari effettuate dall'esercito siriano nei confronti degli Alawiti, il clan che era dell'ex dittatore Bashar al-Assad. Ci sarebbero 1 migliaio di morti, donne e bambini compresi, dall'avvio dell'operazione venerdì scorso, e quasi 40 massacri. Il Ministero della Difesa siriano ha annunciato la conclusione con successo di questa operazione militare, ma bisogna vedere se invece prosegue. All'ombra delle vicende degli Stati Uniti, e non solo, e anche delle vicende russe e delle vicende di Elon Musk, in Italia si discute, ci si divide tra forze politiche, ci si divide all'interno degli stessi partiti sulla posizione da prendere in merito alla all'operazione di riarmo, se così vogliamo definirla, lanciata dall'Europa, e anche in merito in queste ultime ore all'accordo l'ipotetico accordo con Starlink, la società di Elon Musk, in merito alla, diciamo, alla copertura satellitare, soprattutto per quanto riguarda la difesa, ma non solo quella. Questo perché? Perché nelle scorse ore, lo sapete perfettamente, Giulia Grivelli ve l'ha raccontato perfettamente, l'avete sentito nei GR, Elon Musk a un certo punto in questa sua continua ondata di tweet, di cose scritte sui social network, ha detto che potrebbe staccare Starlink all'Ucraina. E molti si sono chiesti, ma sarà il caso di mettere nelle mani una cosa strategica come le comunicazioni a una persona così umorale, per così dire? Dunque, secondo Carlo Calenda è inaffidabile. Secondo Salvini, Starlink sarebbe utile per l'Italia.
Ma io credo che Elon Musk è uno, diciamo, di quelli che interferisce spesso e volentieri nei processi democratici. Lo fa parlando, probabilmente lo fa anche agendo. Quello che è certo è che non è un partner affidabile per Starlink, cioè per le informazioni più delicate. E quindi io quello che chiedo alla Meloni è che la Meloni chiuda immediatamente ogni possibilità di trattativa con Starlink e si pulisca tutta questa vicenda che francamente ha contenuti molto opachi.
Io ritengo insieme a tanti esponenti delle forze armate, delle forze di sicurezza italiane ed europee, sia un sistema tecnologico assolutamente all'avanguardia che sta garantendo le telecomunicazioni in Ucraina. E siccome in Italia tante zone sono sconnesse, non solo in cima ai monti o in mezzo al mare, ma anche intere città hanno interi quartieri non connessi, avere il contributo di chi sta permettendo all'Ucraina da anni di connettersi, secondo me sarebbe cosa utile.
In tutto ciò si innesta nelle vicende europee, nelle vicende della politica europea, la questione romena, la quale sarebbe da guardare forse con un filo più di attenzione. Poi ci torneremo alle 8.35. Oggi la Corte Costituzionale deciderà se dare l'ok alla decisione del Comitato Elettorale, il quale ha deciso di escludere Kalin Georgescu, il candidato filorusso, dalle presidenziali. Ed è, a prescindere dalle cose delle quali è accusato Georgescu, tra le altre cose, di aver violato le regole della campagna elettorale, prendendo di fatto dei soldi da fonti che non si conoscono esattamente, probabilmente russe, per fare questa campagna elettorale ed arrivare al 23% nel primo turno, elezioni che sono poi state annullate esattamente per questo motivo. C'è aperta una questione su come si gestiscono situazioni di questo genere nel nuovo mondo nel quale siamo. Scrive, secondo me, in maniera eccellente le domande che sono al fondo di tutto questo Francesco Battistini oggi in un commento nelle pagine interne del Corriere della Sera. Dice questo: gli importatori di democrazia sono sempre animati da ottime intenzioni e dunque nessuno dubita di quelle romene. Ma ovunque ci si orienti, su Bruxelles o su Mosca, una domanda scuote le coscienze europee. Unde esti? Dove sei, democrazia? Vale più difenderti nelle urne e a ogni costo, anche a quello di eleggere un figlio di Putin e magari rottamare 35 anni di libertà? Oppure difenderti dalle urne, buttando via l'acqua sporca della propaganda russa e insieme il bambino delle buone regole? Non è un eurogolpe come urla Salvini, però è un euro precedente, anche se l'Europa tace. La riflessione mi pare apertissima. Traffico.
Dai la cera, togli la cera. Dai la cera, togli la cera.
24 mattino.
A Simone, che ci vuoi spiegare Donald Trump? Cala.
Sai chi è che ora si sta un po' ricredendo su Trump? Dei suoi grandissimi fan. Chi ha investito qualcosa in borsa, che sia europeo, italiano, che sia americano, qualsiasi nazionalità, tira fuori quello che vuoi, ma chi ha investito in borsa e ha sempre investito in borsa e tifava Trump, ora si sarà sicuramente ricreduto.
Forse anche Elon Musk.
Sembra quasi che Donald Trump stia creando deliberatamente il caos.
Guardi, questo non lo so in tutta sincerità. Io, come abbiamo utilizzato, abbiamo tirato fuori questa espressione nei giorni scorsi, pescata da un articolo di Marta Dassù che a me piace molto, bisogna non correre il rischio di fare sane washing, e cioè di dare una veste di ordine, di sanità e di strategia a ciò che magari una strategia non ce l'ha. Questo non lo sappiamo esattamente. E non sappiamo esattamente come andrà nei prossimi mesi e che cosa succederà effettivamente. Cioè, se tutto questo è davvero un piano o è una situazione di estrema confusione. Fatto sta che questa estrema confusione all'economia e ai mercati fa molto male, perché le aziende, non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, al momento non sanno che cosa fare, dove investire, come investire, devo rivedere le mie catene di approvvigionamento, in che modo e in che direzione. Tutto questo comporta naturalmente i lavoratori e i cittadini che non sanno che cosa fare. Devo effettuare questo acquisto adesso o non lo devo effettuare? Mi devo sbrigare a comprare o è meglio aspettare? L'incertezza è il danno peggiore che puoi fare all'economia, e in questo momento c'è un'incertezza gigantesca. Questo poi comporta naturalmente che le aziende smettano di investire e che poi licenzino. Tutto questo poi si sente, cari amici. Va bene, veniamo adesso alla questione ucraina. Oggi è una giornata importante perché delegazioni di alto livello ucraine e americane, per gli Stati Uniti ci sarà il segretario di Stato Marco Rubio, si incontreranno in Arabia Saudita. Arabia Saudita che, come vedete, sta diventando sempre più il centro del mondo diplomatico e che appunto dovrebbero iniziare a ragionare su un'eventuale possibilità di tregua dopo il disastro avvenuto nello studio Vale nelle settimane scorse. Ne parliamo con Nona Michelizze, che è responsabile ricerca all'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Michelizze, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, ragionevolmente, che cosa può portare sul tavolo l'Ucraina, e ragionevolmente, ammesso che naturalmente non domini in politica estera quello che in questo momento domina in economia, cioè l'estrema incertezza, possono portare gli Stati Uniti?
Allora, temo che la seconda, cioè nel senso quello che su quale avete discusso poco fa, l'incertezza anche sulla politica estera americana, sul come trattare la guerra, e che secondo me il scenario più pericoloso è proprio quello che gli americani non hanno nessuna strategia come arrivare nemmeno al cessate fuoco, e questo ho visto non solo nei rapporti con l'Ucraina ma nei rapporti con la Russia, e come è stato condotto il primo incontro anche nel negoziato a Riyadh con i russi, dove appunto gli americani, ancora prima di negoziare e o arrivare al tavolo del negoziato, sembra che avevano ceduto su tutti i fronti con la Russia. E quindi penso che domani le parti, oggi cioè, nelle parti arriveranno a sottolineare più le linee rosse, insomma, che ci sono in questo processo, soprattutto gli ucraini. E le linee rosse principalmente da parte dell'Ucraina sono tre. Uno, che Ucraina non accetterà un cessate il fuoco che non include e non prevede le garanzie di sicurezza dalle parti, cioè che la guerra non si ricominci in 3-6 mesi o in un anno dopo che la Russia si è rinforzato e ha usato questa pausa a favore suo. Il secondo punto riguarda non interferenza nelle politiche interne ucraine, perché appunto noi abbiamo visto i richiami, poi tutto insomma anche il dibattito mediatico sul annunciare nuove elezioni in Ucraina, su far fuori tra virgolette Zelensky. Ecco, quindi non hanno nessuna intenzione di tollerare, insomma, le indicazioni da parti esterne chi deve essere il presidente loro, e quanto alle elezioni, insomma, elezioni segue la Costituzione. La Costituzione dice che finché c'è la legge marziale non si possono organizzare delle elezioni. La terza linea rossa riguarda dei territori, cioè anche se l'Ucraina è d'accordo sul congelamento del conflitto, non dirà mai sì sul riconoscimento legale e ufficiale dei territori come russi. Quindi si continuerà a considerarli come territori occupati che l'Ucraina avrà intenzione di riconquistare diplomaticamente. Su sì. questo loro sono pronti a cedere, tra virgolette, e mettere questo nell'accordo di cessate fuoco, appunto l'intenzione di non riconquistarli militarmente magari in futuro, ma non succederà mai che l'Ucraina riconoscerà de jure questi territori come persi, come non ha fatto fra l'altro la Georgia quando ha perso Abkhazia e Ossetia del Sud, non ha fatto Azerbaijan quando ha perso Nagorno-Karabakh 30 anni fa, poi appunto ha riconquistato militarmente però 30 anni dopo.
Un'ultima domanda, Michelizze. In realtà il primo punto, quello del cessate il fuoco con garanzie di sicurezza, è lo stesso punto che poi di fatto ha portato a quello scontro nello studio Vale, perché noi l'abbiamo ricordato in più di un'occasione. Zelensky non ha fatto altro che dire: ok, possiamo arrivare ad un accordo, ma quello che vi chiedo io è che, diciamo, ci fate sì che Vladimir Putin non, come dire, non prosegua l'offensiva.
Sì, esatto. In questo senso gli americani hanno fatto capire però che non hanno intenzione di provvedere nessuna garanzia di sicurezza per gli ucraini. Hanno pretesa che la firma dell'accordo sulle terre rare sia una sorta di garanzia per i repubblicani, cioè gli americani dicono il fatto che noi investiamo soldi su vostre terre vuol dire che poi il nostro business lo difenderemo, è quello. Sicuramente per gli ucraini questo non basta e poi gli americani dicono che le garanzie di sicurezza spetta agli europei a provvedere per gli ucraini e da lì nasce questo piano, poi Starmer, Macron, Ucraina, piano sui cosiddetti le forze di deterrenza sul terreno. Nel momento in cui si raggiunge il cessate fuoco per mostrare, perché poi anche Rubio ha varie occasioni insomma ha dichiarato nei mass media che gli europei parlano tanto delle garanzie di sicurezza ma non ho visto alcun piano ancora, quindi quel piano poi fatto dai tre punti che è emerso anche dal primo sì. summit di Parigi e piano non tanto perché penso che realmente le parti credono che il cessate fuoco è raggiungibile, ma piuttosto per mostrare a Trump che gli europei effettivamente hanno questo piano, insomma, come garantire le garanzie sicurezza per l'Ucraina, ma altrettanto insomma famoso e la Russia ha dichiarato varie volte che non accetterebbe nessun cessate fuoco che include alcune garanzie di sicurezza agli ucraini, quindi obiettivo penso che sia dell'Europa e l'Ucraina ormai è arrivare a quel punto sì. che gli americani si scontrino con i russi sul no della Russia all'accordo.
E questo è un altro punto interessante. Grazie Nona Michelizze, responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali. Un'ultima nota prima di chiudere che è di pura cronaca. Questa notte la Russia ha battuto 337 droni ucraini. Questa la notizia, è l'attacco più massiccio portato da Kiev nei confronti di Mosca. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.